Ad alta voce. Valentina Carnelutti legge Febbre di Jonathan Bazzi.
A casa mia sono tutti giovani. A casa mia sono tutti giovani. Quando nasco, la nonna Lidia ha appena compiuto 40 anni, la tata ne ha solo 10, lo zio Franco un paio in più. Dai nonni io sto sempre a casa, non ho amici, non mi piace stare con gli altri bambini. Quando non gioco da solo sto con lo zio Franco o con la tata. Guardo in televisione le cose che guardano loro, i telefilm e gli horror, Twin Peaks, L'Esorcista, It, i film dello zio Tibia su Italia 1. Guardo con loro le cose da grandi, anche se mi fanno paura le guardo lo stesso, perché la paura non è solo qualcosa di brutto. Alla sera, prima di cena, gioco con gli zii ai giochi di società. Io glielo chiedo ogni giorno, in continuazione. Spesso loro non ne hanno voglia, ma alla fine giochiamo lo stesso. Che palle, non puoi giocare da solo? Insisto e alla fine almeno una partita la facciamo comunque. Giochiamo a Indovina Chi, a Monopoli, a Forza 4. A volte gioco anche con le cose della tata. Lei colleziona campioncini di profumo e le piace fare gli Scooby-Doo, i portachiavi di file colorati intrecciati. Ha tanti giornalini coi poster dei cantanti e degli attori appesi nelle ante dell'armadio e un po' di libri di quando andava a scuola che mi confessa orgogliosa di non aver mai aperto. Guarda, hanno ancora il cellophane. La tata soprattutto ha il libro di Candy Candy sui trucchi e i consigli di bellezza. È il mio preferito. Nel libro di Candy Candy c'è scritto che se ti versi qualche goccia di limone negli occhi, lo sguardo diventa più bello. Io ancora non so leggere, me l'ha detto la zia che c'è scritto così. Nel disegno di quella pagina Candy Candy sorride con gli occhi giganti, le occupano mezza faccia. Vedi, ti vengono gli occhi come lei, degli occhi pazzeschi. Una volta, quando nessuno mi vede, ci provo. Prendo dal frigo il mezzo limone che il nonno lascia sempre vicino alle uova, avvolto nella stagnola, e me lo spremo nell'occhio, sollevando lo sguardo verso il lampadario della cucina. Mi cola sui capelli e sul collo, non vedo più niente, brucia fortissimo. Corro in bagno a sciacquarmi la faccia, lavo via il limone che mi sta sciogliendo l'interno dell'occhio e ancora più giù fino al cervello. Mi guardo allo specchio. L'occhio in cui ho spremuto il limone è mezzo chiuso e tutto arrossato. Candy Candy è bugiarda. Io e la tata dormiamo nei due letti piccoli e stretti che tiriamo fuori ogni sera dai mobili di legno scuro coi lati che io nel tempo riempio di adesivi. Jessica Rabbit, Gem, le holograms, la sirenetta. Lì sul mobile del mio letto, in alto, prima di addormentarmi, appoggio sempre il biberon con latte e biscotti. Bevo il latte col biberon fino ai 10 anni. Lo appoggio lì perché la nonna mi ha detto che non devo mai dormire col biberon in bocca. Soffochi, muori nel sonno. I letti li apriamo solo alla sera, così di giorno c'è la stanza libera e io ho spazio per giocare. Anche se in realtà preferisco giocare nell'altra camera, quella dello zio Franco. Al mattino presto io mi chiudo lì con le mie supereroine dei film e dei cartoni animati. Lo zio Franco fa l'operaio, costruisce i forni a legna delle pizzerie e ha la mania di alzare le mani. Litiga sempre, vorrebbe fare a botte con tutti. Quando siamo in macchina si mette a discutere con la gente, si toglie gli occhiali, scende di colpo, aspetta solo un pretesto o una parola di troppo. Se sono signori anziani però li lascia stare. Rientra in macchina dicendo «sto vecchio di merda» e riparte di colpo facendomi schiacciare contro il sedile. Lo zio è fidanzato con Lucia e lei a volte riesce a calmarlo, lo ferma prima che si arrabbi troppo e perda il controllo. Io Lucia l'adoro. Non è mai nervosa, non mi tratta mai male e poi è fissata con i vestiti. Mi faccio consigliare da lei a Natale per il mio compleanno, quando i miei parenti mi vogliono regalare un paio di scarpe o un giubbotto nuovo. Lucia è magra come una ballerina, ha i capelli biondi con sempre un po' di ricrescita nera e il brillantino al naso. Lavora in una fabbrica in cui si costruiscono i caschi per le moto e a me sembra uno dei personaggi di Beverly Hills, di Melrose Place. Dorme quasi tutte le sere con noi a casa dei nonni, perché a casa sua non ci sta tanto bene. Ha un fratello che entra ed esce da San Vittore e un altro che la nonna dice che non è normale. A casa sua Lucia deve dormire in cucina su una brandina. Da noi invece dorme con lo zio nel suo letto. È un letto piccolo per una persona, ma loro non si lamentano. Alla sera io non posso stare con loro. Lucia e lo zio guardano i film chiusi in camera, bevono la birra e mangiano le patatine e i salatini che comprano apposta quando c'è qualcosa di bello in televisione. Li mettono sopra al frigo, sul ripiano più alto del mobile, e la nonna dice che io non li posso mangiare. Sono dello zio, lasciali stare.
Thank you.
Siccome la tata è la più piccola, mi fa da babysitter. Come a tutti, nella famiglia di mia madre, alla tata non piace andare a scuola. La bocciano in terza media, finisce le medie e va a lavorare. Sono passati 10 anni. Il nonno non fa come con la mamma, glielo permette. Fa l'operaia in una ditta che produce i saponi per gli hotel. La tata è riccia e molto magra. L'hanno chiamata Alessandra, ma la nonna voleva chiamarla Katiuscia, come un'attrice dei fotoromanzi. Il nonno e gli altri parenti non hanno voluto. Si veste più da maschio che da femmina, mette sempre i jeans e le scarpe da tennis. Non si trucca, mai la gonna. Le piacciono le tute, i maglioni larghi, le cose comode. Da bambina aveva più amici che amiche, stava sempre in cortile, si arrampicava sugli alberi. Anche adesso la tata conosce tanti ragazzi, pure quelli col motorino che sento dire che spacciano, un giorno o l'altro finiranno in galera. A volte in galera ci vanno davvero. Quando usciamo insieme e ne incontra qualcuno, la zia ci si ferma sempre a parlare. «Uè, Ale, ma lui? È mio nipote. Sì, che palle, ce l'ho sempre dietro. No, dai, scherzo, mi fa compagnia». La sera a tavola la tata litiga col nonno perché lei non vuole mangiare. Il nonno si mette a urlare, dice che è troppo magra, è vero, ha le braccia sottili come due rami, e la obbliga a mandar giù anche le cose che non le piacciono. La tata odia soprattutto le verdure, le chiama piante. «Mamma, ma io non la mangio sta roba, che ci hai messo dentro? Le piante!» E solleva dal piatto qualche gambo di sedano rimasto intero o qualche foglia più grande delle altre. Al nonno non interessa, la costringe a mangiare tutto lo stesso. La tata finisce quello che ha nel piatto senza più sollevare la testa. Lo fa solo per asciugarsi le guance. Negli anni in cui vivo dai nonni, la tata ha tante amiche. Lilli, Enza, Imma, Luana. Abitano tutte lì intorno, nelle case popolari. Quando non vado a scuola per farmi uscire un po' di casa, la nonna mi manda in giro con loro, anche se la tata a volte non ha tanta voglia di portarmi con sé. Deve farlo, altrimenti la nonna si arrabbia. «Mamma, che palle, ma non posso mai uscire da sola?» «Alessaggia, fai mestieri». Calogera, detta Lilli, ha qualche anno più della zia, ma ha già 2 figli. Non va d'accordo col suo fidanzato, lui non lavora e sta sempre in giro in motorino con gli amici a fare le impennate. Imma invece vive nella vecchia portineria del palazzo dietro al nostro. Ha un bambino un po' strano, Kevin, che non parla bene. Kevin non vive con sua madre, gli assistenti sociali gliel'hanno tolto per portarlo in un posto che la zia chiama comunità, oppure casa famiglia. Viene a Rozzano una volta ogni tanto a trovare la Imma. Kevin sorride sempre, tiene la bocca aperta, a volte gli esce la saliva e la Imma lo asciuga col fazzoletto. Anche lei ha qualcosa di strano. È molto più grande della tata, ma dice cose da ragazzina e non cammina bene, zoppica. Quando parla con lei, la tata scandisce le parole, parla più forte, sembra sempre che le stia spiegando le cose. La Imma vive da sola, suo marito l'ha lasciata. Lui lavora in comune, la sera canta nei piano bar, fa le cover dei Queen. La Imma ha tutte le foto di suo marito appese in casa e a volte mentre ce le fa vedere si mette a piangere. Allora la zia le dice «No, dai, non fare così, pensa a Kevin, pensa a tuo figlio, quando è la prossima volta che viene a Rozzano?» La Luana, la Lu, invece è la migliore amica della tata. Dopo le medie va alla scuola per estetiste, inizia a lavorare al Fiordaliso per poi aprire una profumeria da qualche parte. Non durerà molto, sarà costretta a chiuderla. Un giorno sentirò raccontare che l'hanno vista in strada sotto un cavalcavia, forse batteva. La Lu è figlia della Giuseppina, una signora pugliese amica della nonna Lidia. Il fratello della Lu, Michele, è morto in un incidente in macchina. Si è schiantato contro un muro di notte. Aveva 19 anni. Una volta andiamo a trovarlo al cimitero di Rozzano Vecchio. Nella foto che c'è sulla lapide, Michele ha i capelli lunghi come gli attori del poster di Cioè e sorride. Da quando è morto Michele, la Giuseppina si veste sempre tutta di nero. La Lu però ha anche un altro fratello, Cosimo, che entra ed esce dal carcere. A me lui piace, mi sta simpatico, è bello. Non è tanto alto, ha l'orecchino e i tatuaggi. Si mette sempre i vestiti e le scarpe da tennis di marca. Quando vede la nonna Lidia la bacia e l'abbraccia. «L'ho cresciuto io», dice la nonna. La nonna lo dice di tante persone, vorrebbe essere la mamma di tutti. Quando il marito della Giuseppina muore, lei torna giù in Puglia. «A Rozzano ormai, che ci sto a fare?» Le amiche della nonna scompaiono tutte per 2 motivi. Muoiono di un brutto male o tornano giù, nel posto in cui sono nate. Un'altra delle amiche della tata è la Enza, che vive col padre, solo col padre, nel palazzo di fianco al nostro. La Enza è magrissima, più della tata, e tutti la scambiano per un maschio. Si veste sempre con i jeans larghi e le polo da benzinaio, ha i capelli lunghi da vecchio e un cane lupo con cui sta sempre in cortile dal mattino alla sera. La Enza si fidanza e poi si sposa con Alfonso, il figlio dei Braccia, la famiglia che porta via l'immondizia dei palazzi di Rozzano. I Braccia portano via la spazzatura ammassandola su un camioncino con 3 ruote che tutti chiamano ape, sacchi su sacchi neri uno dopo l'altro. Anche i Braccia sono scuri di pelle e sono sempre nervosi. Si urlano dietro tutto il giorno mentre scendono in cantina e portano sull'immondizia del nostro palazzo. La Enzi e Alfonso hanno tutte e due la remoscia. Tutte e due amano i motorini e le macchine. Stanno sempre a sistemare marmitte, cambiare ruote o aggiustare frizioni. Dei due, la Enza sembra la più forte, comanda lei. Alfonso è troppo buono, mi dice la nonna. Sembra stiano insieme un po' per forza, per comodità. Non si sono davvero scelti. Si sono trovati. Che dovevano fare? È il cortile che ha scelto per loro. Anche la tata si fidanza. Si mette con un ragazzo calabrese molto più grande di lei che guida la ruspa e asfalta le strade. Lo conosce a Rozzano. Lei va alle medie a 13 anni, lui ne ha 26 e il giorno che si conoscono sta lavorando davanti alla sua scuola. Si chiama Tonino, Antonio, Totò. Io non lo chiamo mai zio, non lo chiamerò zio neanche quando poi diventerà suo marito. La tata infatti si vuole sposare subito, appena diventa maggiorenne. Vuole scappare, vuole andare via il prima possibile da Rozzano, dal nonno, da tutte le cose che è obbligata a fare. Riescono a farla resistere un anno, ma non di più. A 19 anni si sposerà e andrà a vivere a Milano, in via MacMahon, in mezzo ai marocchini, mi dice la nonna. Come ti trovi, Alessà? Un'altra cosa. Milano è un'altra cosa. Vorrei andare anch'io a Milano, dove tutto è più grande e si è liberi di fare quello che si vuole, dove si vive da soli, senza essere costretti a mangiare le piante. Passo molto tempo con i miei zii, ma ne passo molto anche con le amiche di mia nonna, le signore degli appartamenti vicini. Con loro guardiamo le telenovela sudamericane e le trasmissioni di Patrizia Rossetti. Alla sera, dopo Dallas, inizia Colpo Grosso. Il programma con le ragazze che ridono, ballano e si aprono il reggiseno per far vedere le tette. Rimangono in mutande con delle stelline colorate sui capezzoli. A quell'ora io sono mezzo addormentato, ma sento lo stesso la nonna e le sue amiche che ridono. Marò, che bellone, che tenechessa! In estate, di pomeriggio, rimango tutto il tempo in cortile con loro che stanno in prendisole con le braccia e le gambe massacrate dalle zanzare. Le sedie pieghevoli, ventagli, l'autan, pistacchi e lupini. Rimaniamo 3-4 ore in cortile a far niente, seduti sotto i pini dietro casa o nelle piazzole delle auto, inseguendo l'ombra che lentamente si sposta. Delle amiche della nonna Lidia io conosco solo il cognome, che poi è quello dei mariti. La Ghizzini, la Malerba, la Corazza, perché è così, solo così che le sento chiamare. Le amiche della nonna mi accompagnano all'asilo, mi fanno stare a casa loro, mi regalano i giochi da femmina che nessuno mi vuole comprare. Jonathan vuole fare le pozioni magiche, gli inguacchi, pestando i biscotti, mischiando latte, acqua, biscotti, farina, spezie. Ruba le cose dalla dispensa, gioca a fare la strega, la fattucchiera. È un creatore, lascialo fare. Mentre la nonna fa le pulizie, vieni su, sali da me che facciamo la torta. Dai, vieni, andiamo a comprare le caramelle sotto i portici. Lidia, te lo riporto a mezzogiorno. Saluta la nonna che andiamo. Lidia, ma questo bambino non va mai a giocare con gli altri? No, mi sta sempre appresso, con gli altri bambini non ci vuole andare. La nonna Lidia ha tante amiche, ma all'inizio, quando vado a stare da lei, non esce mai. Inizia a uscire solo quando muore la mia bisnonna, sua madre, anzi una delle sue madri. La nonna Lidia da piccola è stata adottata da una coppia di zii. La bisnonna Immacolata, quando è morta, ha lasciato in eredità alla nonna Lidia la sua forza. Lei dice così, una specie di staffetta. Dice che le ha trasmesso il coraggio di ricominciare a uscire di casa. Nonna, perché non potevi uscire? Non si sa, nessuno me lo dice. So però che tanto tempo fa la nonna Lidia ha avuto una depressione. Pesava 38 kg. Le foto di quel periodo sono in una grossa scatola di legno, in alto, sulle mensole dello sgabuzzino. La donna che c'è in quelle foto non somiglia per niente alla nonna Lidia. È un teschio ricoperto di pelle secca sottile. Gli occhi di fuori, non sorride mai in nessuna foto. Ha la testa minuscola con un foulard annodato sotto il mento. Sembra possa cadere da un momento all'altro. La nonna, nelle foto in bianco e nero, ingiallite dello sgabuzzino, sembra un uccello, una quaglia. Adesso non è più così, mangia tanto, ha la pancia e le cosce grosse e scherza sempre con le sue amiche. Quando la fanno ridere troppo fa finta di essersi fatta la pipì addosso. Me l'ho pisciata sotto, mo m'ha già cambiato. Però certe volte, alla domenica, dopo mangiato, mentre lava i piatti, la nonna piange. Io la sento piangere e parlare da sola con la testa infilata tra le ante del mobile. Insapona i piatti e le pentole, li sciacqua e mentre lo fa si lamenta di cose che non capisco, perché il rumore dell'acqua copre il suono delle parole. Quando litiga col nonno, succede qualcosa, dice sempre un giorno di questi prendo e me ne vado. vi lascio e non mi trovate più. Lo dice, ma non lo fa mai. L'ha ripetuto in continuazione, ma non se n'è mai andata. È lì ancora adesso col nonno che dopo l'ictus ha quasi smesso di camminare e ha bisogno che lo si aiuti a far tutto. È ancora lì, anche se il nonno non c'è più con la testa e ha crisi di rabbia se non si fa come dice lui, se non si mangia all'orario che ha deciso lui, se non si risolvono subito le cose su cui si fissa, moduli, bollette, telefonate da fare, per non pensare che da un momento all'altro potrebbe morire. E se morisse io potrei tornare a trovarla come prima, potrei andare a pranzo da lei, guardare ancora la televisione come quando ero piccolo. Perché mio nonno io non voglio vederlo più. Non l'ho mai voluto vedere, anche se so che non è cattivo. Anche se so che non l'ha fatto apposta a rovinarci la vita. Il medico dell'ospedale non mi guarda negli occhi. Il medico dell'ospedale non mi guarda negli occhi. Tiene lo sguardo fisso sulla parete tra me e Marius. In San Raffaele è stato anche la mia università per un periodo. Filosofia. Non mi ci sono mai trovato bene, troppo formale, tutti benestanti, sembrava di andare in ufficio. Ho lasciato a metà anno. La triennale l'ho finita in statale. Siamo in una delle stanze sotterranee tra l'ospedale e l'università, non so bene dove di preciso. Da qualche parte, sotto la grande cupola con la statua dell'Arcangelo Raffaele. 60 metri di altezza, il messaggero divino domina il paesaggio di questo posto sperduto tra Cascina Gobba, Segrate e Milano 2. Appena ci si arriva, già in lontananza, l'angelo fa capire subito che aria tira nell'ospedale d'eccellenza, fondato nel 1969 da Don Verzè, il prete amico di Berlusconi. Un'aria solenne, ispirata, l'aria della fede che cura, risana. Il complesso degli edifici dice già tutto. Al centro la basilica e un'enorme elica di DNA che sale per decine di metri, attraversa la cupola e culmina espandendosi in un trionfo di vetro e luce coronato dalla statua del guaritore celeste. Il San Raffaele è una cattedrale della medicina, tutta in pietra chiara. Quando c'è il sole si illumina, si accende. Sembra di essere in una delle valli dell'aldilà, coi dottori in camice bianco al posto dei santi. Oggi però il sole non c'è. Il cielo è grigio, l'umidità nell'aria. Torno al San Raffaele in questo primo pomeriggio di inizio febbraio insieme a Marius, subito dopo pranzo, con in bocca ancora il sapore della pasta col sugo. Vado in quella che è stata la mia università, ma non vado a seguire corsi né a dare esami. Stamattina all'ambulatorio sotto casa non mi hanno restituito i referti completi. L'impiegata mi ha dato la parte che era autorizzata a consegnarmi e io non sono neanche uscito. Mi sono seduto lì, subito, nella sala d'attesa del centro prelievi di via Spallanzani. Ho controllato immediatamente i valori dei globuli bianchi. Se è leucemia si capisce subito, i leucociti vanno alle stelle, l'ho letto su internet. Raggiungono cifre paurose. Lo sguardo ha corso tra le sigle e le cifre del foglio. Niente di anomalo, nessun valore impazzito. Esami normali. Ancora una volta la medicina mi ha deluso. Io sto sempre peggio e lei non si accorge di niente. Sono salvo, ma comunque malato. Il motivo della febbre che non scende più rimane nascosto. Un'emergenza priva di nome e quindi di dignità. Un'ora dopo il telefono ha squillato. Bazzi? Può passare un attimo qua in ospedale in via Olgettina? Un attimo, cercano di minimizzare. Vengo subito? No, guardi, facciamo pure dopo pranzo. Voce maschile, più che tranquilla, tranquillizzante. È una posa? Sta recitando? Ho sentito i miei amici su WhatsApp, nel gruppo che abbiamo da anni. Li ho avvisati. Guardate che mi hanno chiamato, devo andare in ospedale. Sicuramente ce l'ho. Ma che cazzo dici? Ma va, sarà una roba di routine. Alessandro ha detto che quando fa il test in Viale Jenner al centro per le malattie a trasmissione sessuale l'esito glielo restituisce sempre un medico. Deve essere un medico a ridartelo anche se è negativo. Lui, Simona, Gianfranco, Elena si sono coalizzati nel negare l'evidenza. Ho insistito, ero convinto. Hanno smesso di scrivere. Si sono arresi? Facci sapere. Fammi sapere. Una volta arrivati in ospedale ci mettiamo una vita a trovare la segreteria dei laboratori. Scendiamo dalla navetta, il piccolo treno senza pilota che collega la stazione della metropolitana all'ospedale, e vaghiamo nel labirinto sotterraneo che congiunge aule, segreterie e reparti. Conosco bene questi corridoi, medici, porte, indicazioni. Ci sono stato tantissime volte, ma la mia percezione di questo posto era tutta piegata alle esigenze universitarie. Mi ci so orientare, ma solo per quello. Il San Raffaele però è anche un ospedale e delle zone sanitarie conosco poco e niente. E poi ora non riesco a pensare. Non riesco a portare avanti nessuna attività che richieda un'attenzione prolungata. Sto così da più di 3 settimane. La febbre non passa. Voglio solo sapere cos'ho. Ora, subito, il più velocemente possibile. Una volta arrivato a destinazione riconfiguro il carattere di questo posto. Lo conosco, è vero. Ma adesso? Cosa sta diventando sotto il peso di quello che sta succedendo? Variabili della percezione? Che differenza c'è se una notizia la ricevi in un posto noto o che non conosci? La mia università sta per trasformarsi anche nello scenario in cui mi verrà comunicato che il mio corpo ha un problema. E se incontro qualcuno? Se incontro qualche prof o qualche ex compagno di corso? Greta, Maria, Luca. Ciao Sara, no, sono qua per degli esami. Sì, la magistrale la sto facendo in statale. Salve prof, niente di che, solo dei controlli. Evito di guardare la gente che passa, riduco al minimo le possibilità di un riconoscimento. Mi dedico al mio talento sociale più sviluppato. Sfuggo, mi sottraggo, faccio finta di niente. Camminiamo, il cartello ci ferma. Segreteria dei laboratori. Entriamo, è il posto giusto. Il medico però non c'è. Aspettate pure qui fuori, un minuto e arriva. Ci lasciano in attesa sulle poltroncine di plastica nera lucida sistemate lungo tutto il corridoio. Con Marius parliamo poco. Io riguardo ancora una volta gli esami ritirati al mattino, l'unico dato oggettivo di cui dispongo. A un controllo più preciso, qualche valore un po' alterato effettivamente c'è, ma niente di allarmante. Non si allontanano di molto dagli intervalli di riferimento. Finalmente eccolo. Ecco il dottore. È lo stesso che mi ha chiamato 2 ore fa, riconosco la voce. Salve, salve. Arriva dalla pausa pranzo. Come avrà mangiato, sapendo che avevamo appuntamento? Torno subito, scusatemi un attimo. Ancora. Entra in una delle porte del corridoio. I pochi minuti che passano, intollerabili. Sono settimane che aspetto. Ho avuto pazienza, ma ora non reggo più nessuna sospensione, pausa, procrastinazione. Esce in fretta, in mano una busta. Venga. Mi alzo, vado da solo. Mi giro. Marius mi guarda. Pensavo di lasciare che restasse lì sulla sedia di plastica a tenere i cappotti. Volevo che fosse lui a decidere se seguirmi o no. Non ha senso. Spezzo la sequenza causale, sei ancora in tempo. Mi fermo in mezzo al corridoio e dico in direzione del medico. Può venire anche lui, è il mio ragazzo. Certo, se sta bene a lei. Senza dire niente, Marius si alza, tira su i cappotti, viene verso di me. In genere se la prende sempre con comodo. Oggi invece fa tutto alla svelta.